Buongiorno a tutti. Vi parla José Antonio Huarte. E per portare a termine il programma di oggi, contiamo sull'inestimabile presenza di tre gentili donne. Tre donne laureate e esperte nella storia d'Italia. Amalia Menéndez, Carmen Olza, Mari José Sánchez. Benvenute.
Grazie, grazie.
Ecco. L'argomento di cui parleremo oggi viene dedicato a un avvenimento che è divenuto decisivo nella storia d'Italia. Il cosiddetto Risorgimento è un periodo storico tra il 1815 e il 1871, durante il quale l'Italia raggiunge l'unità nazionale. Etimologicamente il nome procede da risorgere, che vuol dire nascere a una nuova vita. Certo. E fa riferimento anche ai movimenti culturali, politici e sociali che hanno contribuito all'unificazione nazionale. È in questo periodo che accadono tantissimi fatti, guerre, date determinanti, dei quali sarebbe impossibile fare una descrizione minuziosa. Perciò parleremo di diversi personaggi protagonisti dei fatti, così come di canzoni, di date rilevanti e anche di qualche particolarità aneddotica. Se vi pare, comincerà Amalia a parlare adesso, no? Cosa vuoi dirci, Amalia? Come stai?
Bene, comincerò, voglio parlare dell'anno 1848, è importante per la storia dell'unificazione italiana. Questo anno registrò una serie di moti rivoluzionari che cominciarono a gennaio con la rivoluzione siciliana contro il potere borbonico. Come conseguenza di questi fatti si promulgarono le costituzioni. Ferdinando delle Due Sicilia il 29 gennaio, Leopoldo II di Toscana il 17 febbraio, Carlo Alberto re di Sardegna lo Statuto Albertino il 4 marzo, il Papa Pio IX il Statuto del 14 marzo. Da marzo cominciarono le rivolte contro il potere degli Asburgo, Imperio Austriaco, a Milano, per esempio le Cinque Giornate da Milano, e a Venezia la Repubblica di San Marco. Il giorno dopo la conclusione di queste Cinque Giornate di Milano, 23 marzo 1848, il re di Sardegna si pose a capo di una coalizione di stati italiani e dichiarò la guerra all'Austria nell'intento di conquistare il regno lombardo-veneto. Poi il Papa si ritirò dal conflitto per la minaccia di scisma e infine anche la maggior parte degli stati italiani ritirò il proprio appoggio all'impresa. La prima guerra d'indipendenza si concluse nel mese di marzo dell'anno 1849 con la sconfitta di Novara. La vittoria dell'esercito austriaco guidato dal maresciallo Joseph Radetzky contro l'armata piemontese comandata dal generale polacco e l'abdicazione di Alberto in favore del figlio Vittorio Emanuele II. La marcia Radetzky, opera di Johann Strauss padre, fu composta in onore del maresciallo Joseph Radetzky per celebrare la riconquista austriaca di Milano dopo i moti rivoluzionari in Italia nel 1848.
Grazie Amalia. Adesso parlerà Carmen. Prima di tutto, come stai Carmen? Come va la tua voce?
Bene.
Dico questo perché sì. Questa settimana Carmen ha avuto mal di gola.
Bronchite. Sì, sono bene.
Parlerà di Garibaldi sì. E dopo dell'anno 1860.
Sì, parlerò volentieri.
Grazie.
Innanzitutto vi dirò che quando ero bambina ho letto il libro Cuore, scritto da Edmondo d'Amicis nel 1886. È la storia di un anno scolastico narrata da un allievo di una scuola municipale d'Italia. In molti passaggi di questo libro si fa cenno di Garibaldi. Io allora non sapevo nulla della storia d'Italia, tanto meno del Risorgimento. Mada, quando lo letto mi sono sentita incuriosita da questo personaggio e la mia curiosità mi ha indotto ad approfondire questa parte della storia. E adesso cercherò di fare un riassunto della sua personalità. Garibaldi, quello che ha liberato 10 milioni di italiani dalla tirannia dei Borboni, era nato nel 1807 a Nizza, figlio di un uomo di mare. A 8 anni ha salvato la vita a una donna. A 13 ha tirato a salvamento una barca piena di compagni che naufragavano. A 27 ha tratto dalle acque di Marsiglia un giovanetto che si annegava. Poi, per 10 anni, ha lottato in America per la libertà di un popolo straniero. Dopo ha lottato in 3 guerre contro gli austriaci per la liberazione della Lombardia e del Trentino. Ha liberato Palermo e Napoli, le 2 Sicilie, e ha lottato contro i tedeschi in difesa della Francia. Quindi possiamo vedere che aveva la fiamma dell'eroismo e il genio della guerra. Era grande, semplice, buono. Odiava tutti gli oppressori, amava tutti i popoli, proteggeva tutti i deboli. Non aveva altra aspirazione che il bene. Rifiutava gli onori, disprezzava la morte, adorava l'Italia. In guerra, come sapete, portava una camicia rossa. Quando gettava un grido di guerra, legioni di valorosi accorrevano a lui da ogni parte. Era forte, biondo, bello. Sui campi di battaglia era un fulmine. Negli affetti come un bambino, nei dolori un santo. In migliaia si sarebbero fatti uccidere per lui. Nel 1882, quando è morto, il mondo intero lo ha pianto.
Benissimo, Carmen. Hai parlato un po' di una camicia rosa, è vero? Vorrei aggiungere un breve commento. Se ne sono molte opinioni diverse riguardo all'origine di questo abbigliamento, no? Dicono che i macellaio indossavano queste camicie per nascondere la sangue degli animali quando lavoravano. Secondo me l'importanza di queste camicie rosse è che sono divenute un simbolo rivoluzionario e della libertà. Infatti, molti anni dopo, quando i partigiani della resistenza lottavano contro il nazifascismo, indossavano queste camicie anche. Questo volevo dire.
Grazie per la spiegazione.
Carmen, un'altra data da segnalare è il 1860. Perché è importante?
Hai ragione quando dici che 1860 è una data importante. Infatti Garibaldi, abbattendo il regno delle 2 Sicilie, ha dato la spinta decisiva alla formazione dell'Unità d'Italia. Probabilmente tutti ricordate la cosiddetta spedizione dei 1000. Dunque, il primo ideatore di questa impresa, l'avvocato statista Francesco Crespi, ha proposto la spedizione a Garibaldi. Garibaldi ha accettato di capitanarla a condizione che il terreno fosse preparato da una rivolta in Sicilia. Perciò, il 4 aprile 1860, Francesco Riso, un idraulico siciliano che fin da ragazzo era stato sempre avverso ai Borboni, ha organizzato la rivolta a Palermo. Riso è stato ferito ed arrestato ed è morto in ospedale pochi giorni dopo, mentre suo padre ed altri 12 insorti sono stati fucilati. Tuttavia, la rivolta repressa in città ha continuato a serpeggiare nelle campagne. Quindi, i 1000, esattamente 1084, sono partiti da Quarto, un comune di Napoli, il 5 maggio. Sei giorno dopo sono sbarcati in Sicilia, dove Garibaldi ha assunto la dittatura in nome di Vittorio Emanuele II e ha decretato l'arruolamento obbligatorio. Sconfitte le truppe borboniche a Calatafani, i garibaldini hanno occupato Palermo. Nel frattempo ha accelerato l'invio di soccorsi in Sicilia. Dopo molte vicissitudini, il cui racconto renderebbe intricata e difficile la spiegazione, inintelligibile, Garibaldi ha vinto a Milazzo il 20 luglio e ha espulso i borbonici da quasi tutta l'isola. Così, mentre l'esercito borbonico si dissolveva e la Basilicata e la Calabria insorgevano, Garibaldi si è rivolto verso Napoli, dove è entrato il 7 settembre. Cavour, che vedeva scosso il prestigio della monarchia dal compimento dell'unità per opera delle sole forze garibaldine, ha deciso l'intervento regio. L'esercito piemontese ha invaso le Marche e l'Umbria ed è entrato nel regno di Napoli dagli Abruzzi. Alla fine, il 26 ottobre, Garibaldi ha incontrato il re Ateano, è entrato con lui a Napoli e ha deposto nelle sue mani la dittatura. Dunque, il sogno della Repubblica, il sogno che aveva anche Garibaldi, è tramontato. L'Italia sarà una monarchia fino al 1947.
Grazie, Carmen. Benissimo. Un'altra data importante è l'anno 1870. Ciao Maria José, sei pronta a spiegare un po' tutto quello avvenuto nell'anno 1870?
Certo. Il 20 settembre l'esercito, il 20 settembre dell'anno 1870, l'esercito aprì una breccia a Porta Pia, mura di Roma, ciò che significa che finisce il potere temporale della Chiesa, anche se si approvò la legge delle guarentigie e che capitola Roma diventando ufficialmente capitale del Regno d'Italia. L'unità è finita, ma mi chiedo, si è raggiunta quell'unità? La mia risposta è sì. Unità non significa eliminare le differenze, sono proprio le differenze che fanno la ricchezza della diversità. Viva l'Italia unita.
Grazie, Maria José, interessantissimo. E per sapere qualcosa del re, torniamo a Amalia.
Voglio parlare di Vittorio Emanuele II di Savoia. È stato l'ultimo re di Sardegna e il primo re d'Italia dal 1861-1878. Per non aver abrogato lo statuto albertino, gli venne dato l'appellativo di re galantuomo o re gentiluomo. Per questi avvenimenti viene indicato come padre della patria. Con la fondazione del Regno d'Italia, lo statuto albertino diviene la carta fondamentale della nuova Italia unita e rimane fondamentale, tale pur con modifiche, fino al biennio 1944-1946. In questo periodo sono state tre capitali: Torino per 4 anni, Firenze per 6 anni e Roma 72 anni. Per quel che riguarda la sua vita familiare, Vittorio Emanuele sposò nel 1842 la cugina Maria Adelaide d'Austria e ebbe 8 figli. A lui succedette dal figlio Umberto I, re d'Italia dal 1878 al 1900. Suo figlio Amedeo fu re di Spagna dal 1871 al 1873. E non si può dimenticare che Verdi è il musicista che aveva introdotto significati patriottici nelle sue opere, quanto a propagare il progetto unitario nazionale nella persona di Vittorio Emanuele II. Non si può dimenticare l'importanza dell'acronimo Verdi, il suo significato Viva Vittorio Emanuele II, re d'Italia.
Bene, hai parlato del re galantuomo. Forse Maria José potrebbe spiegare qualche parola legata al Risorgimento?
Certo, grazie, grazie. Ma non saranno parole, ma detti che sono diventati popolari. Ad esempio, se vi piace, potrei parlare del conosciuto detto «cattura più amici la mensa che la mente». È vero, autore Cavour. Peccato, perché l'uomo non è ritrattato in modo positivo, ma devo dire che è certo, oggi molte imprese sono fatte mentre si mangia. Non è vero?
È vero.
Inoltre ci sono altre due espressioni da chiarire. Prima, qui o si fa l'Italia o si muore. Seconda, qui succede un 48. Qui o si fa l'Italia o si muore, lo dice Garibaldi quando vide che il suo esercito, composto di 1084 uomini, l'aveva già detto Carmen, durante la battaglia di Calatafimi in Sicilia, doveva lottare contro un altro di 4000 uomini ben armati. Per cui il generale Bissio aveva ordinato il ritiro dei primi soldati. Ma non è l'esercito grande che ha vinto, bensì il piccolo. Per questa ragione, l'espressione alla garibaldina si riferisce al modo di fare una cosa avventata e in maniera un po' disorganizzata, ma con energia ed entusiasmo. La seconda espressione, qui succede un 48, nacque nel 1848 come conseguenza dell'ondata rivoluzionaria che attraversa l'Europa per indicare che ci sarà una rivoluzione o una situazione di grande disordine. Amalia ha già parlato dell'acronimo, vero? Sui muri di Milano e Venezia a quel tempo si poteva vedere scritto Viva Verdi, dove il nome del musicista diventava l'acronimo di Vittorio Emanuele Re d'Italia.
Molto bene per la precisione. cosa sapete dell'inno e del va pensiero? Qualcuna di voi vuole parlarcene?
Sì, posso parlarvene io, se volete.
Sì, sì, Maria José.
L'inno si conosce anche con il nome di Fratelli d'Italia. È stata così lunga e controversa la sua adozione come inno che non so se potrò riassumirla bene. L'autore del testo è Goffredo Mameli, musicato da Michele Novano. A me piace soprattutto la musica perché mi sembra molto marziale e allegra. Mameli era di Genova e a Genova fu presentato l'inno alla cittadinanza. Ha avuto diverse versioni e inoltre, a causa di una o più delle sue strofe, è stato vietato in tempi diversi e da diversi governi. Per esempio, Mussolini vieta qualche brano per antifascista o anticlericali. Oggi, fortunatamente, sono conservati due manoscritti autografi differenti. Mazzini, uno dei padri della patria, credeva che la musica fosse poco marziale e per questa ragione incaricò a Verdi di musicare un nuovo brano titolato Suona la tromba e diventò popolare, ma ebbe qualche problema anche con la quinta strofa censurata dagli austriaci per la durezza contro di loro. Bisogna dire che durante il Risorgimento ebbe altri inni. Posso citare l'inno di Garibaldi, la marcia reale, la camicia rosa, eccetera. Ma fu durante la Prima Guerra Mondiale che tornò a avere successo Fratelli d'Italia. E dopo la Seconda Guerra Mondiale si aprì un dibattito per sapere, per scegliere l'inno per l'Italia. La scelta fu controversa. Ha avuto anche un sondaggio radiofonico in cui trionfò Va pensiero, ma il sondaggio aveva ottenuto poco successo e la RAI nell'anno 1960 lanciò un nuovo sondaggio, anche questo senza successo. Finalmente Ciampi lo rilanciò di nuovo dicendo:
È un inno che, quando lo ascolti sull'attenti, ti fa vibrare dentro. È un canto di libertà di un popolo che, unito, risorge dopo secoli di divisioni, di umiliazioni.
Certo. Per finire, non so se ho saputo farlo più breve, mi dispiace, il Senato approvò un decreto legge nell'anno 2005, dove si dice che Fratelli d'Italia sarà definitivamente l'inno italiano. E una legge ne prescrive l'insegnamento nelle scuole. E come curiosità, voglio aggiungere che a causa della mancata ufficializzazione suonarono altri canti in alcuni eventi istituzionali. Per esempio, in un stato africano, perso lo spartito della marcia reale, in un evento istituzionale suonò «O sole mio!» dai tutti i bandisti conosciuta a memoria.
Senti, scusa Mari José, a proposito del va pensiero, ¿sí?, que tú hai citato, mi viene in mente cosa è successo all'Opera di Roma 5 anni fa. Non so se lo sapete.
Io lo so.
Ma... Racconta, per favore.
Sì. Dunque, dopo l'esecuzione del coro del Nabucco il 12 marzo 2011, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, il pubblico ha interrotto l'esecuzione dell'opera con un lungo applauso e il grido «Viva l'Italia!». A quel punto, il direttore d'orchestra Riccardo Muti si è rivolto al pubblico con parole polemiche che hanno fatto molto discutere. Queste sono le parole di Muti.
Sì, sì, sì.
Sì, io sono d'accordo sul Viva l'Italia, solamente io non ho 30 anni e quindi la mia vita l'ho fatta. Ma sono molto, come italiano che gira il mondo, molto addolorato per quello che sta avvenendo. Quindi, se io vi faccio per vostra richiesta il bis del va pensiero, non lo faccio tanto solo per ragioni patriottiche, ma questa sera, mentre il coro cantava «O mia patria, si bella e perduta», ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia dell'Italia, veramente sarà la nostra patria bella e perduta. Questo è stato un breve discorso per denunciare la drastica riduzione finanziaria del governo di Silvio Berlusconi, che avrebbe colpito soprattutto i fondi assegnati alle arti. Muti ha parlato della necessità di promuovere la cultura in Italia. Dopo ha invitato il pubblico a partecipare a un bis del va pensiero insieme al coro. Il pubblico si è alzato in massa per cantare. Poi Muti ha detto che era la prima volta che aveva diretto al pubblico e all'orchestra insieme e che questa sarebbe l'ultima. Pochi giorni dopo, il 18 marzo, l'esecuzione del Nabucco è stata rappresentata in presenza del presidente d'Italia, Giorgio Napolitano, e del suo primo ministro, Silvio Berlusconi.
Grazie, Carmen. A proposito dell'arte, la musica e la letteratura, possiamo sapere qualcosa, Amalia?
Voglio parlare un po' della letteratura e del cinema. Per esempio, è interessante da vedere la storia dell'Italia di questa epoca nella letteratura e nel film. Possiamo parlare, per esempio, dell'opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il gatto pardo, novella storica situata nel Risorgimento. Poi è divenuto un film di Luchino Visconti e nell'anno 1867 è diventato un'opera musicale di Angelo Musco con libretto di Luigi Squarcina. Scrittore della stessa epoca storica, per esempio, possiamo parlare di Alessandro Manzoni, pubblica dopo i moti del 1848, Lode, marzo 1821, escrita durante i moti carbonari piemontesi del 1821, che avevano suscitato speranza di liberazione del Lombardo Veneto dal dominio austriaco. E un altro autore, Ippolito Nievo, sua opera Le confessioni di un italiano, narrano l'arco storico dal periodo napoleonico alla conclusione dei moti del 1848. Si può parlare di Giuseppe Giusti nella poesia più famosa Sant'Ambrogio, le parole povera gente che vive lontana da suoi in un paese che le vuole male, a cui rifiuta tuttavia un abbraccio fraterno per non tradire l'impegno patriottico.
Un momento, Amalia, per parlare un po' di un'altra cosa, del cinema, puoi parlare un po'?
E del cinema, per esempio, il primo film fatto su questo, su questa parte della storia italiana, il direttore Filoteo Alberini, la sua opera La presa di Roma dal 1905, è il primo film sul Risorgimento. Narra l'annessione di Roma al Regno d'Italia, dove unisce il realismo della ricostruzione storica alla spettacolarità delle scene. Nell'anno 2005 il film è stato ricostruito e restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale. Non si può dimenticare Roberto Rossellini in Viva l'Italia, sulle guerre di Garibaldi nel sud dell'Italia. Narra la conquista del regno delle due Sicilie ad opera dei leggendari Mille di Garibaldi e si conclude con la partenza del condottiero vittorioso per il volontario esilio di Caprera. Un altro regista è Luchino Visconti e la sua opera Senso. Questo film comincia con una rappresentazione del Trovatore nel teatro La Fenice. I sostenitori della riunione del Veneto all'Italia lanciano dei volantini anti-austriaci. Dagli incidenti che ne seguono nasce uno scontro verbale tra i nobili Roberto Busoni, figlio italiano, e il tenente dell'esercito austriaco Franz Mahler, con la conseguente sfida a duello. Lubia, cugina di Busoni, sposata a un nobile veneto filo austriaco, chiede di essere presentata a Mahler e cerca di convincerlo a rinunciare al duello. Lei si innamora perdutamente dell'ufficiale.
Buon lavoro. E nel campo musicale, Maria José? Qualcosa...
Nel campo musicale, la musica risorgimentale. Nel periodo del Risorgimento, il musicista più notabile, lo sapete tutti, è Verdi, ovviamente. Ma bisogna citare altri compositori che ebbero un ruolo importante nella diffusione del movimento risorgimentale. Devo aggiungere che l'opera lirica fu, nell'età del Risorgimento, la Bibbia pauperum del popolo analfabeta e semialfabeta. Il canto patriottico servì nell'Ottocento alla causa nazionale quasi quanto le immagini devote avevano servito alla cristianizzazione nel Medioevo. Le parole libertà, patria, unità, Dio, onore ebbero decisiva importanza nel vocabolario dei poeti da una parte e nel sillabo dei censori dall'altra. Avevo citato prima diverse canzoni di questa epoca, per esempio Inno di Mameli, Inno di Garibaldi, Camicia Rossa, ci sono altre, Addio mia bella Dio, Cacciatori delle Alpi, però devo parlare di Verdi. Quando Verdi portò Nabucco alla Scala era un giovane di 29 anni che non presentava particolari veleità patriottiche o sovilatrici. Verdi aveva un unico desiderio, fortissimo e comprensibile. Voleva affermarsi artisticamente. A Milano non viene ammesso nel conservatorio per la scorretta posizione della mano nel suonare e per raggiunti il limite dell'età. Tuttavia, le opere che Giuseppe Verdi scrisse avevano tutte una forte componente patriottica e vennero tutte accolte dall'entusiasmo del pubblico. Le arie e i cori che parlavano ai cuori e alle coscienze venivano visati in teatro e cantati nelle piazze, andando in un certo senso a costituire la colonna sonora del Risorgimento. Va pensiero, non sfugge la somiglianza fra il popolo ebraico in schiavitù, perdon, e quello italiano sottomesso all'Austria. Ma dobbiamo aggiungere che ci sono altre canzoni che parlano di questa epoca. Ascolteremo una melodia moderna sull'unità, composta da Giorgio Gaber. Io non mi sento italiano.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno. In quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Credo che ti piace moltissimo questa canzone.
La musica soltanto, José Antonio. Le parole non, perché mi sembra triste che un italiano dica che non si sente italiano. Ma è un po' ironica.
Ma in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia.
Il tempo vola. Vi ringrazio vivamente dei vostri interessantissimi contributi. Vorrei anche dirvi che questa è la vostra casa.
Grazie, José Antonio. Grazie a te.
Un'ultima cosa. Pensate che saremo in grado di intonare insieme il Va pensiero?
Io credo di sì.
Saremo capaci?
Sì. Io credo di sì.
Sì. Adesso
è molto bello.
A cappella.
A cappella è molto bello.
Va pensiero sulla lidorate, va ti possa sui clinibi, sui colli, o violenza note del moli, laure dolci del suolo natal, nel Giordano le rive saluta, di Sione le torri atterrate. Oh, mia patria, si bella e perduta, oh, membranza si cara e fatta, garba d'orde e fatti dicevati, perché muta dal salice peli le memorie nel petto raccendi, si fa bella del tempo poco che fu, o oh, sì. bondà al patire e virtù, che mi fonda al patire e virtù, che mi fonda al patire.